Questa sera concluderemo queste riflessioni. Grazie per la vostra pazienza, ovviamente. Mentre venivo qui, ascoltavo un messaggio di un fratello straniero e mi colpiva una riflessione. Spesso quando viaggio, se sono solo ovviamente, mi ascolto dei messaggi di fratelli che hanno davvero dei buoni doni. Mi colpiva una riflessione, diceva questo fratello che un sermone o la predicazione non è un modo per attirare l'ammirazione di chi ascolta, ma è la trasmissione delle verità di Dio, però verità che hanno prima di tutto penetrato il cuore di chi le predica. Tutte le volte che noi leggiamo la parola di Dio, continuavo questo fratello, noi vediamo che in una predicazione ci sono sempre più di una reazione, no? Ad esempio quando gli apostoli predicavano c'erano le persone che si convertivano, ma c'erano anche quelle che digrignavano i denti, che non volevano ascoltare, le volevano uccidere. Però diceva, questo significa che il messaggio è arrivato, perché se c'è una reazione anche negativa vuol dire che il messaggio è arrivato. Ma quello che è veramente importante, che mi toccava, diceva, un messaggio predicato, le verità che vengono predicate devono prima di tutto penetrare il cuore di chi le sta predicando, altrimenti diventa una specie di lezione fatta da un professore, da un maestro, da degli alunni, finita la quale ce ne andiamo a casa, non so, non è bello dire è stato bello, sarebbe importante dire il Signore mi ha parlato. E vi devo confessare, fratelli, che ultimamente il Signore mi sta parlando in maniera, forse, non so se dire del tutto nuova, ma mi sta parlando davvero parecchio. Questa sera, allora, concluderemo queste riflessioni e parleremo del modo in cui Elia va a ungere, alla ricerca e forma un nuovo servo, cioè colui che doveva sostituirlo, cioè Eliseo. E questa è una cosa molto importante, perché cosa vediamo? Vediamo che i servi di Dio, al di là del ministero che portano avanti, che può essere un ministero a tempo pieno, come usiamo dire noi, cioè persone che hanno lasciato un lavoro secolare, o un ministero che si svolge all'interno di una chiesa, al di là del ministero che si svolge, queste persone sono persone preparate dallo Spirito Santo. Perché questo ministero sia vero, sia quello biblico, vuol dire che a monte c'è stato un lavoro fatto nel tempo, negli anni, dallo Spirito del Signore. Ma poi è la Chiesa che riconosce, o i servi di Dio che riconoscono, che ci sono dei fratelli che possono svolgere un certo ministero. Dio può agire personalmente, ma Dio può anche usare dei servi di Dio per chiamare qualcuno a svolgere un servizio, qualcuno che ovviamente ha dato dimostrazione che c'è veramente un dono, una capacità data dal Signore. Ho pensato, e voglio leggere con voi velocemente, ovviamente, venite in Atti capitolo 13, un passo molto molto conosciuto. A volte noi assistiamo a dei fratelli che, giovanissimi, studiano, conseguono un diploma teologico e si sentono in grado di dire adesso io sono un servo di Dio, adesso io sono una persona che Dio sta chiamando a un certo tipo di servizio. In realtà noi nella scrittura leggiamo qualcosa di diverso. Capitolo 13, i primi tre versi del libro degli Atti. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti, dottori, profeti e dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo, Saulo sarebbe l'Apostolo Paolo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Allora ecco qui, lo Spirito Santo parla sicuramente agli anziani, ai conduttori di una chiesa, parla a questi fratelli e dice: mettetemi da parte questi due uomini, perché io li ho chiamati, li ho preparati per un servizio. Allora è Dio stesso che chiama. Sarebbe interessante sviluppare questo pensiero, anche magari dando qualche testimonianza in proposito, ma non è il caso. Nel capitolo 11, sempre del libro degli Atti, noi leggiamo qui, in questo capitolo 11, che la Chiesa di Gerusalemme viene a conoscenza che Antiochia ha ricevuto la parola di Dio. Molti si erano convertiti dalla predicazione di coloro che erano fuggiti da Gerusalemme, dalla Palestina, perché perseguitati. Ed è molto bello quello che è scritto qui nel versetto 22, dice: la notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Poi è bellissimo, dice, quando egli giunse lì si rallegrò, eccetera. Ecco, allora la chiesa che riconosce che ci sono dei fratelli, ci sono delle persone che Dio ha preparate per cui mandare per un servizio specifico. È bello questo, è vero? Ecco, partire così autonomamente di propria iniziativa non è qualcosa che troviamo nella scrittura. E poi vediamo che lo stesso Barnaba nel versetto 25 va in cerca di un altro servo del Signore, cioè va in cerca di Saulo. Nel versetto 5 è scritto: poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo, perché Barnaba aveva visto che questo uomo aveva qualcosa che poteva dare alle chiese. È molto bello questo. E dopo averlo trovato, lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Questo è davvero molto bello. Che cosa abbiamo qui ancora? Abbiamo letto nel versetto 6 che questi due servi di Dio camminavano insieme e lavoravano per lo stesso scopo. Nessuno poteva dire che questi non erano veramente dei servi di Dio. Se sono ben informato, se ho letto bene, pensate, l'Apostolo Paolo parte per questo servizio missionario insieme a Barnaba dopo 14 anni che era già convertito. Quindi non era un novellino, era una persona veramente che sapeva quello che faceva ed era stato anche alla presenza del Signore. Ebbene, tutto questo è quello che vediamo in Eliseo, quello che Elia fece per Eliseo. Allora, torniamo, devo andare veloce, perché questa sera voglio finire, ovviamente, perché onestamente ho abusato anche parecchio della vostra pazienza. Torniamo al capitolo 19 del primo libro dei Re, e abbiamo letto la volta scorsa, nel versetto versetti 15 e 16, che il Signore chiama Elia e dice di andare a ungere, dice, Azael come re di Siria, e lo scopo era quello di giudicare la casa di Acab, quindi il regno del nord, poi Jehu come re del popolo di Israele, che Dio avrebbe usato poi per giudicare la casa di Acab, e poi dice di andare a ungere Eliseo al suo posto, dice versetto 16. Ebbene, che cosa vediamo? Vediamo, versetto 19, Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat. Allora Elia va in cerca di quest'uomo, Eliseo, che doveva ungere al suo posto. Vediamo proprio che questo procedimento lo troviamo spesso nella parola di Dio. Elia va in cerca di Eliseo, lo trovò. E trovò che cosa? Non te lo ha un uomo che stava dietro una scrivania, stava studiando per tanto tempo, aveva conseguito una scuola teologica particolare, per cui questo era il professore adatto per poter predicare i migliori messaggi. No, non era così. Il Signore l'aveva preparato attraverso un lavoro secolare. Guardate, fratelli, guardate cosa è scritto. Elia partì di là, trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con 12 paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso guidava il 12° paia. E Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Che cos'era Eliseo? Un grande lavoratore. Chi non è abituato a lavorare nel campo secolare non potrà mai essere un ottimo lavoratore nel campo del Signore. Ed è interessante vedere anche che chi non si predispone a servire il proprio fratello non potrà mai servire in un campo dove si richiede una maggiore responsabilità. Come era conosciuto Eliseo? Quando si parlava di lui nel capitolo 4 della seconda re, capitolo 3 seconda re, cosa dicevano di lui? Un uomo che versava l'acqua sulle mani di Elia. È vero? Ma non c'è nessuno, ah, ce n'è uno. C'è un uomo, Eliseo, che era conosciuto come? Come uno che versava l'acqua sulle mani di Elia. L'umiltà, fratelli. Se non c'è l'umiltà, non si può servire il Signore. Se non vogliamo essere umili nel servizio per i nostri fratelli. Stiamo parlando, guardate, che a volte proprio l'impegno di recuperare i fratelli, di andare non soltanto, abbiamo detto la volta scorsa, a fare una semplice visita, no, ma pregare, digiunare, capire in che modo io posso bere un caffè con questa persona. Forse non la recupererò mai, forse non ce la farò mai, ma impegnarsi per questo servizio così difficile. È facile servire chi si lascia servire. È vero? Chi ha un cuore docile. È molto difficile servire coloro che sono più restii a farsi servire. Questo è un lavoro difficile, ma queste sono quelle che Gesù ci ha insegnato, è vero? Quando Gesù è venuto non ha trovato persone facili, ha mangiato con le prostitute, ha mangiato con persone che erano scartati dalla società, eppure ha avuto pazienza. È bella questa. Come dicevo l'altra volta, sto studiando i libri di Neemia, sono arrivato al capitolo 9. Oggi, studiando, vedevo in questo capitolo 9 una lunga preghiera che fanno i Leviti, e i Leviti lodano, adorano il Signore perché? Perché questo popolo di collo duro, questo popolo che non vuole ascoltare, questo popolo che si ribellava, questo popolo che disubbidiva, ma c'è sempre la misericordia di Dio. C'è sempre la pazienza del Signore, c'è sempre questo desiderio di recuperare questo popolo che si comportava a quel modo, un popolo che non meritava niente. Certo, ci vuole l'umiltà, anche da parte di chi viene recuperato, è vero, però questo lavoro così straordinario, è vero? Non so se ricordo bene, alla fine della prima lettera di Giovanni, o forse anche alla fine dell'Epistolo di Giacomo, dice: se qualcuno si è sviato, ha peccato e un'altra lo recupera, ha fatto una grande cosa. Ha fatto una grande cosa. E questo è un impegno serio. E questo è l'amore verso i nostri fratelli. E nessuno sicuramente è migliore di un altro, è vero? Allora vediamo come Elia si avvicina a Eliseo e trovò un uomo che stava lavorando. Non era uno che stava dietro una scrivania, stava lavorando sodo e gli getta questo mantello. Il mantello era proprio la figura di un ministero che veniva trasferito ad un altro. E questo, fratelli, è davvero molto, molto bello. Sappiamo, non vogliamo andare avanti, ma sappiamo che quando Eliseo capisce tutto questo, ed Elia dice: rifletti bene quello che ho fatto, l'unica cosa che dice qual è? Voglio andare a dare un bacio a salutare i miei genitori. Non era come quella persona che voleva seguire Gesù, però dice, però deve morire prima il mio padre, è vero? Devo seppellire il mio padre. No. Ecco, questo è anche questo modo anche, che dimostra l'affetto verso i propri genitori. Va a salutare i suoi genitori, ma non si lascia imprigionare da questo. E subito si mette dietro a Elia per servire il Signore. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che Eliseo e Elia camminano insieme. E il Signore guida Elia. Non so se lui lo fece, come dire, di proposito, ma sicuramente il Signore guidò Elia a far attraversare Eliseo attraverso quattro località che emblematicamente, figurativamente, sono, come dire, parlano del modo in cui devono essere formati i servi del Signore. Capitolo 2 di Seconda Re, già trascorso del tempo, fra Eliseo ed Elia. Non abbiamo il tempo per leggere fino al versetto 11, ma io vi inviterei a farlo con molta, molta attenzione e noterete come Eliseo era un uomo, non so se era un giovane, un uomo tenace, che non si lasciava condizionare da nessuno. Aveva ricevuto un compito, un ministero e lui rimane fermo. Perché quelli che erano alla scuola dei profeti dicevano continuamente: ma lascia perdere, ma tu lo sai che il tuo signore Elia sarà rapito. E lui continuava, anche Elia stesso diceva: fermati qua, io vado dall'altra parte. E lui no. Persone stabili, fermi, tenaci, che vanno avanti nonostante tutto. E questa è una cosa molto bella. Allora, vediamo la prima località da dove partono. Versetto 1 del capitolo 2 del secondo re: il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine. Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Ecco, questa è la prima località. Io, almeno questo è il mio metodo, faccio le freccettine, coloro in modo tale che io non possa dimenticare più quelle che leggiamo. Che cosa rappresentava Gilgal? Che cosa significa Gilgal? Gilgal vuol dire rotolamento. Qualcosa che ci rotola d'addosso. Ed era la prima città dove il popolo di Israele, arrivato nella terra promessa, mise i piedi. Siamo arrivati alla presenza del Signore. E indica proprio la salvezza, il punto di arrivo di una persona. Questo si parte di là. E sarebbe interessante parlare della salvezza. Che cosa significa essere salvati? Cosa implica essere salvati? Si parte da Gilgal. Poi si va avanti nel versetto 2, dice: Elia disse a Eliseo: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Guardate. Potete leggerlo voi, continuare. Eliseo dice: no, io continuerò, io verrò dietro a te. E Betel cosa significa? Cosa ci ricorda Betel? Betel vuol dire la casa di Dio, casa di Dio. Una volta che una persona è salvata, che cosa fa questa persona? È inserita in una casa. Seconda Timoteo, chiedo scusa, prima Timoteo capitolo 3 versetto 15, la chiesa è chiamata la casa di Dio, colonna e sostegno della verità. Una persona veramente salvata vive nella casa di Dio, vive nella famiglia di Dio. Vedete la progressione, la cronologicità, se si può dire, non lo so, di questi eventi e di queste località dove Elia porta il suo servo. Poi abbiamo una terza località nel versetto 4 e Elia gli disse ancora una volta: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. E anche qui Eliseo dice: no, io andrò avanti. Non si ferma. E che cosa rappresenta Gerico? Che cos'è Gerico? Gerico è la prima città che il popolo dovette espugnare ed era qualcosa di impossibile da espugnare, perché era circondata da duplice mura. Bellicamente parlando non era qualcosa di facile, di possibile. E noi sappiamo il modo in cui il Signore ha fatto espugnare questa città, soltanto con la fede, con le grida. È vero? Ed è interessante perché sono state fatte delle scoperte archeologiche, perché su questo poi molti critici hanno riso, com'è possibile che una città possa cadere solo perché tantissime persone si mettono a gridare, città con delle mura poderose, incredibile questo. E una scoperta archeologica di un non credente, se leggete il libro La Bibbia aveva ragione di Keller, troverete che questo non credente dice che queste mura caddero dall'interno all'esterno, come un portafoglio. Come se qualcuno all'interno si fosse messo lì a spingere per buttare giù le mura dall'altra parte. E poi è scritto, dice questo Keller, dice, trovarono delle anfore con il tappo di sughero all'interno delle quali c'era il grano. E leggiamo in Giosuè capitolo 7, a un certo punto, che c'è una parola buttata lì, quasi a caso. In quel tempo si arrostiva il grano. Straordinaria la parola di Dio, vero? Straordinaria, davvero. Che cosa rappresenta Gerico? La prima conquista. Qual è la prima conquista che il Signore vuole fare? Per un servo di Dio. Per colui che deve servire. Colui che deve essere usato nelle mani del Signore. Qual è la prima conquista? Il cuore. La cosa più difficile. Devono cadere le mura qui. L'orgoglio, la prepotenza, il sentirsi qualcuno che è arrivato, l'umiltà, mettere in questo cuore qualcosa di diverso da quelli che sono i caratteri della carne. Ecco perché mi ha toccato la storia di quest'Elia. Vedere la misericordia di Dio che non si ferma anche davanti a cose che sono forse irrecuperabili. È bellissimo questo, fratelli. Dovrebbe farci piangere, commuovere. Dovrebbe davvero parlarci. Perché se Dio ci avesse trattato soltanto secondo la sua giustizia, io credo, fratelli, che questa sera queste sedie sarebbero tutte vuote. Almeno io non ci sarei qua, non sarei qua. Allora vedete, la prima conquista è il cuore. Qualcosa di inespugnabile, qualcosa di impossibile, come ci ricorda Geremia 17. Maligno, insanabilmente maligno. Ma chi lo conoscerà questo? Chi lo potrà vincere? Solo il Signore può fare questo. E poi l'ultima località dove Elia porta, o il Signore fa portare Elia, Eliseo, è nel versetto 6, ed Elia dice: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. Che cos'era il Giordano? Geograficamente è la linea di demarcazione fra la terra promessa e tutto il resto del mondo. Che cosa indicava il Giordano? Il vivere oggi come se fosse l'ultimo giorno. Là dove è stato rapito Elia, là dove ci parla del rapimento della Chiesa. Figure del rapimento della Chiesa. È bellissimo questo, è vero? Ci affanniamo per tante cose, per comprare qua, comprare là, acquistare qui, acquistare là, progetti a destra e a sinistra, ma il Signore dice vivere oggi come se fosse l'ultimo giorno. Se Dio poi domani ci fa vivere un altro giorno, vivere domani come se fosse l'ultimo giorno. Il Signore sta venendo, il Signore rapirà la sua Chiesa. Allora vedete i modi in cui Elia porta il suo servo. E alla fine, versetto 9-10, dice: quando furono passati, Elia disse a Eliseo: chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose: ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse: tu domandi una cosa difficile, tuttavia, se mi vedi quando io ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Se il Signore dovesse fare la stessa domanda a noi questa sera, cosa vuoi che io faccia per te? Sapete cosa avrei chiesto io a posto di Eliseo? Fa che possa diventare un po' più bello. Perché era bruttino Eliseo, eh? Era calvo. Subito dopo dei bambini lo insultano. Calvo, calvo! Dammi un lavoro più bello. Un po' più di soldi, un po' più, un conto in banca migliore, magari una buona salute. Che cosa ha chiesto Eliseo? Il doppio della tua potenza. Come faccio a servire il Signore se non ho quello che Dio ha dato a te? È bellissimo questa, no, fratelli? Se Dio dovesse chiederci, cosa vuoi tu questa sera? Che cosa stai ispirando questa sera? Forse che i tuoi figli abbiano un lavoro straordinario, eccezionale. Beh, posso dirvi una cosa, fratelli, e ve lo dico con tutto il cuore. Non c'è un servizio più bello, più gratificante ed eterno di quello di servire e redere. Non importa chi siamo, se abbiamo una laurea, un diploma, soltanto una quinta elementare, una terza media, ma non c'è nulla di più gratificante di sapere, di constatare, di fare esperienza, di essere le persone di cui Dio si sta servendo. Noi che meritavamo la morte, noi verso le quali Dio ha avuto pazienza, anche dopo la conversione, meritavamo di morire, perché il peccato, il salario del peccato è la morte. Dio ha avuto pazienza. E niente di meno, la cosa più bella è sapere, al di là di tutto, di essere al servizio del Re dei Re. Un minuto, un'ultima riflessione. Ed è il secondo punto del messaggio di questa sera. Dio onora quelli che lo onorano. Sempre così, fratelli. È sempre così. Arriva il momento in cui Dio onora i suoi servi. E lo fa vedere in maniera visibile. Non è qualcosa di nascosto. Noi sappiamo, è vero, in 1 Samuele, nel capitolo 2, il versetto 30, nel caso di Eli. Questo uomo di Dio che andò da Eli. E cosa disse a Eli? Dio onora quelli che lo onorano. Guardate i primi sei capitoli del profeta Daniele. Alla fine di ogni capitolo c'è sempre questo re Nabucodonosor che onora Daniele, dopo aver conosciuto la signoria di Dio. Giuseppe è stato onorato dal faraone. Capitolo 41 della Genesi, dandogli un vestito che nessuno gli ha più potuto strappare di dosso. Vi sentite onorati voi dal Signore? Di servire il Signore. Molte persone vantano di tante cose che posseggono, un lavoro straordinario, dei titoli che sono altisonanti. Dio onora quelli che lo onorano. In che modo Dio onorò il suo servo Elia? In tre modi, che cito soltanto perché il tempo non c'è, ma leggetelo perché è davvero molto, 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 molto bello. Prima di tutto, Elia non vide la morte. E questo è straordinario. Solo due uomini sulla terra non hanno visto la morte, Enoch ed Elia. È vero? In secondo luogo, Dio onora Elia. Nel capitolo 17, versetto 5, versetto 3 del Vangelo di Matteo, Elia era presente alla trasfigurazione di Gesù. È vivente Elia. Che bello quando Pietro era lì. E dice, ma c'è Elia e Mosè. Che cosa? L'emblema, la figura del profetismo ebraico. Elia. E Mosè naturalmente la legge. E poi, fratelli, troverete alla fine del libro di Malachia e all'inizio del Vangelo di Luca. Elia diventa una figura del profetismo di tutti i profeti. Straordinario questo. Come abbiamo iniziato queste riflessioni? Abbiamo letto il capitolo 6, versetto 10 di Ebrei. Dio non dimentica quelle che noi facciamo per Lui. Niente dimentica. E questo è bellissimo. poca cosa, tante cose, non importa cosa facciamo, se lo facciamo per la sua gloria, Dio non dimentica. Dio non ha dimenticato Elia. E io ringrazio veramente il Signore, almeno a me, ha parlato, devo dire, profondamente al mio cuore, la testimonianza di questo servo del Signore, che Dio non ha preso a calci, ma che ha recuperato e che ha rimesso al suo servizio. Dio sia benedetto. Amen.
Bene, possiamo trascorrere il rimanente del tempo in preghiera. Vogliamo ricordarci allora della mamma di Armando, in particolare, e poi preghiamo anche per...